Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto lunedì 20 novembre 2023, promosso dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1, a Trieste, sul tema «Il porto di Trieste, tra scenari internazionali e strategie di futuro». Presentato dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati e moderato dall'ingegner Roberto Gerin, presidente della Commissione Diocesana per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Caritas in Veritate, ospite dottor Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.
Benvenuti, questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere il presidente del porto. Trieste non può vivere senza il porto e quindi tutta la sua economia, ma anche la sua cultura. Abbiamo visto questa mattina, siamo stati alla presentazione del Parco del Mare, 1800 persone, questo amore di Trieste per il mare, ma anche ovviamente nel mare trovare quello che è il senso profondo della nostra economia. Maria Teresa ha offerto proprio lo sviluppo di Trieste con la potenzializzazione del mare, del porto, e quindi il commercio, l'economia, ma anche il discorso interreligioso, la cultura mitteleuropea è nata proprio attorno al porto e quindi attorno al mare. Ringraziamo il presidente del porto con tutti gli impegni che ha voluto essere anche qui questa sera. Ringrazio anche le persone che a casa sono collegate con il nostro streaming, venerdì già con la nostra radio diocesana alle 16 potranno seguire, e grazie a Tele4 domenica alle 16:15 andrà questo nostro incontro. Grazie signor Presidente della sua disponibilità, della sua competenza.
Allora, grazie Don Ettore, buonasera a tutti. Devo ancora una volta ringraziare lo Studium Fidei che ospita l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale del Lavoro e l'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, con argomenti di attualità e che riguardano il mondo del lavoro e della vita di Trieste. Ovviamente, devo dire, quando così abbiamo ragionato con Don Ettore per inventare il titolo, ho fatto un errore. Il porto di Trieste, perché per la nostra generazione si parla del porto di Trieste, ma non è più così. Presidente, lei è presidente di un sistema portuale, allora cosa vuol dire sistema e perché è importante non solo per Trieste, quindi anche per gli amici che ci ascoltano e che ci guardano da tutta la regione?
Ma io sto arrivando da Cervignano, tanto così entriamo nel merito. Il sistema è questa cosa, nel senso, a prescindere dal fatto che per legge tutte le autorità portuali italiane sono diventate nel 2016 autorità di sistema portuale, quindi siamo l'unico paese, mi viene da dire al mondo, in Europa sicuro, al mondo, che non ha più le autorità portuali ma le autorità di sistema portuale. Perché? Perché nel 2016 si è pensato bene, penso, di eliminare alcune autorità portuali fondendo le autorità portuali esistenti, per cui Napoli con Salerno, Genova con Savona, Livorno con Piombino, Spezia con Carrara e quant'altro. Di verità, gli unici che nel passaggio da autorità portuale all'autorità di sistema portuale sono rimasti uguali siamo rimasti noi, perché nel momento in cui siamo diventati autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale era comunque solo Trieste. Perché essendo regione a statuto autonomo non poteva una singola legge dello Stato modificare un atto che invece era di origine regionale, che aveva reso il porto di Monfalcone, diciamo, gestito dalla regione Friuli Venezia Giulia, regione a statuto autonomo. Per cui rispetto agli altri siamo arrivati qualche mese dopo ad avere quindi un'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale che ingloba Trieste e Monfalcone. Già qua io ero a Fiume la settimana scorsa a vedere gli sviluppi di quel porto. Mi ho fatto presente che insomma siamo un po' miopi quando facciamo certe riforme, nel senso che noi siamo l'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, sì certo, se non coinvolgiamo gli altri paesi, siamo quelli più orientali, ma quando io vado a Capodistria, a Fiume o da qualche altra parte, quelli dell'Adriatico Orientale sono loro, noi non siamo proprio i più orientali. Però a parte questo, io dico a tutti, lo dico ai convegni nazionali, lo dico ai miei colleghi presidenti, che io ho avuto un lavoro più semplice nel momento in cui c'è stata appunto questa fusione, perché vi posso garantire che mettere insieme, per esempio faccio uno dei casi più eclatanti, Napoli e Salerno, e fondere per esempio tutti i contratti di lavoro di chi lavorava a Napoli con chi lavorava a Salerno, le due autorità portuali avevano preso direttrici totalmente diverse dal punto di vista dell'impiego, quindi metterle insieme dal punto di vista sindacale e quant'altro per fare un contratto unico per i lavoratori dell'autorità del sistema portuale di quel contesto non è un lavoro semplice, io questo lavoro non ce l'ho avuto. E allora, siccome appunto ho detto io avevo un lavoro più semplice rispetto agli altri, noi abbiamo cercato, e penso siamo riusciti, a declinare questa idea del sistema non mettendo insieme, cosa che comunque abbiamo fatto, i porti. Pensate che l'autorità del sistema portuale che fa capo ad Ancona mette insieme 8, se non addirittura 11 forse, porti, c'è di tutto, da Pescara, quant'altro, su più regioni, per cui non solo le Marche ma anche l'Abruzzo. E quindi ecco, sono temi in cui si deve mettere insieme la politica, si deve decidere chi siede in comitato portuale, il rappresentante della regione Abruzzo magari non è d'accordo, buon Mario Sommariva, tanto per dire, in questo momento è presidente del porto di La Spezia e Carrara, e quindi Carrara sta in Toscana, Spezia sta in Liguria, la Toscana ha un colore, la Liguria ne è un altro, quando poi si siedono al tavolo del comitato di gestione, non si chiama più comitato portuale, non è semplice mettere d'accordo tutte queste idee. E allora noi abbiamo pensato di fare quello che a me tra l'altro veniva abbastanza naturale, perché come tutti sanno non sono nato sul mare, sono nato a Verona, sono nato anche professionalmente lavorando negli interporti, e quindi per me andare a estendere il sistema a terra, e quindi facendo ragionamenti di integrazione con l'interporto di Fernetti, con l'interporto di Cervignano, torno a dire, oggi eravamo con l'assessore ammirante a decidere alcune cose sull'interporto di Cervignano, alla SDAG di Gorizia, fare i ragionamenti che abbiamo fatto su Trieste, cioè sulla free zone che abbiamo creato nella ex area Varzila, anche il ragionamento che abbiamo fatto di acquisizione del consorzio, l'ex exit, quindi del COSELAG, del consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana. Mi chiedo scusa, non ho fantasia nel creare i nomi sia a livello romano che regionale, che io mi metto sempre nei panni di chi risponde al telefono. E non è insomma, era più semplice dire buongiorno exit piuttosto che buongiorno consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, che cosa desidera, ecco, probabilmente non hanno queste sensibilità. E però ecco, questa cosa l'abbiamo fatta perché abbiamo capito, e questo poi ecco, entriamo nel merito delle strategie, che oggi quando noi ci proponiamo al mondo è chiaro ed è ormai indubbio che il marchio Trieste è il marchio importante, per cui appunto noi abbiamo anche un marchio che si chiama Port of Trieste, che è quello che usiamo quando andiamo in giro per il mondo. Non posso scrivere autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale e pensare che qualcuno dall'altra parte del mondo capisca chi siamo e che cosa facciamo. Quindi quello è, diciamo, il marchio istituzionale, la forma giuridica che noi utilizziamo per le nostre attività. Poi però quando ci proponiamo in giro per il mondo sono tutti felici, lo dico senza problemi, di stare dietro al marchio Port of Trieste, perché Port of Trieste è un marchio che si conosce dalla Cina agli Stati Uniti, dall'Australia a Rotterdam, tutti sanno cos'è il porto di Trieste, un po' meno sa cos'è Monfalcone, un po' meno sa cos'è Cervignano, Fernetti e quant'altro. Quindi quello è il brand che usiamo. Il sistema però è utilissimo, perché fin dall'inizio, quando sono arrivato da queste parti, ormai a febbraio sono 9 anni che sono qua. La prima cosa su cui ho ragionato era che per una regione relativamente piccola, no, ero qua che stavo pensando, avevo detto questo sputo, qualcuno si era offeso, avevo detto sputo, ma perché intendevo una roba piccola, aveva e ha 3 porti e 4 interporti. E 3 porti e 4 interporti significa che noi abbiamo già una parte di territorio, tra l'altro 3 porti totalmente complementari, uno grande, uno medio, uno piccolo, quindi Trieste, Monfalcone, Porto Nogaro, e 4 interporti, Fernetti, Sdag, Gorizia, Cervignano e Pordenone. Quindi già mettere insieme queste cose a livello internazionale poteva essere interessante. Faccio un'altra premessa, perché in tutti questi anni poi ci siamo confrontati, poi io sono appunto di Verona, sono veneto, a volte, tipo settimana scorsa, mi chiedono: ma questa idea sviluppata in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere, diciamo, interessante anche in Veneto? Allora, sì, teoricamente questa è un'idea che sta in piedi dappertutto. Mi ricordo una volta che eravamo a Kuala Lumpur, in Malesia, stiamo parlando del 2018, e eravamo stati chiamati tra l'altro a fare da consulenti per uno sviluppo di un porto, non sul lato, diciamo, occidentale della Malesia, ma sull'altro lato, quello orientale, che dà verso la Cina. E mi ricordo questo dialogo, che sembrava abbastanza simpatico, nel senso che abbiamo fatto presente: guarda che noi siamo un porto, poi ci siamo fusi con un altro porto, poi abbiamo il retroporto, cioè l'interporto di Fernetti, poi la zona industriale, poi la free zone. E questo malese mi ha detto: ma voi in Italia non avete i problemi politici che abbiamo noi qua in Malesia, quindi voi riuscite a dialogare, ma qui in Malesia è difficile. E questa cosa appunto mi ha fatto un po' sorridere, perché diventare noi una best practice dal punto di vista del dialogo politico rispetto ai malesi, insomma, che hanno Singapore, insomma, da quelle parti lì ci sono dei porti che sono incredibili, era un po' comico. Però questo è quello che abbiamo fatto. E oggi cosa succede? Che con infrastrutture già esistenti, quindi non c'è stato bisogno, a meno che, ecco, oggi siamo andati a Cervignano per parlare di sviluppo, come stiamo ragionando di sviluppo all'interno di Trieste, come stiamo ragionando di sviluppo in zona industriale. Però siamo andati sul mercato in poco tempo ragionando e dicendo: questo è un sistema che si può mettere insieme. Tornando al discorso del Veneto, ho detto: guardate che però quando io mi sono fatto vivo 6-7 anni fa a Fernetti piuttosto che a Cervignano, avevamo delle realtà che sicuramente non stavano andando a mille, e quindi l'arrivo del presidente del porto, di Trieste in questo caso, sarebbe quello di Venezia nel caso del Veneto, qui prevedeva lo srotolamento di un tappeto rosso. Conosco bene l'interporto di Verona, come conosco bene l'interporto di Padova, non è che se arriva il presidente del porto di Venezia gli fanno il tappeto rosso, perché Verona è il primo interporto d'Italia, addirittura era fino a qualche mese fa il primo d'Europa. Padova siamo lì, e quindi è chiaro che non sono lì che aspettano che arrivi il presidente del porto di Venezia per fare business. Qui la situazione era, diciamocelo tranquillamente, di una certa debolezza competitiva, per cui il fare squadra diventa più semplice. Quando questo ormai penso l'ho imparato io, ma penso sia abbastanza semplice da capire: quando le cose vanno male si fa squadra facilmente, quando le robe vanno bene di solito ognuno cerca di farsi gli affari suoi. Quindi qui la situazione che ho trovato è stata che comunque il porto aveva delle potenzialità, tutti avevano potenzialità un po' inespresse, e quindi fare squadra, fare sistema è stato più semplice che, probabilmente, torno a dire, se questa cosa si dovesse fare già nel vicino Veneto sarebbe difficile. Il vantaggio di questo è che appunto si gira il mondo, si trovano business, perché il vantaggio non è, cioè il fatto di fare sistema non è che abbiamo messo insieme solo dei territori, ma anche delle specializzazioni, no? Per cui Trieste, Porto fa certe cose, la zona industriale fa altre cose, la zona franca ne fa delle altre, Fernetti fa delle cose, Cervignano ne fa delle altre, Monfalcone ne fa delle altre, Sdag Gorizia ne fa delle altre. Quindi metti insieme tutta una serie di cose, e siccome dall'altra parte ti trovi un mercato che si sta fondendo sempre di più, oggi non viene più nessuno a chiederti un'attività, chi si presenta in porto e viene all'ufficio del sottoscritto ti dice: Io ho le navi che portano le merci del cliente tal dei tali, che ha bisogno di magazzini di un certo tipo, vuole la zona franca, addirittura ha i suoi clienti che vogliono fare attività produttiva in zona franca o in zona industriale, quindi ti arrivano sempre progetti complessi, progetti di filiera, diciamo, quindi mettono insieme diverse cose e tu devi essere in grado, con un unico incontro, che questo è il vantaggio, di dare tutte queste soluzioni. Le potresti dare in maniera separata, però è chiaro che, come tutti noi, preferiamo andare da uno che mi risolve tutta la situazione, magari pagarlo anche qualcosa di più, però mi risolve tutto, piuttosto che andare dai singoli soggetti a fare tutte queste cose. Su queste idee abbiamo costruito il sistema, quindi un po' lo siamo per legge, dall'altra lo siamo anche perché abbiamo capito dove va il mercato e noi ci siamo infilati lì.
Bello, vorrei sottolineare quindi sistema, non solo perché c'è una normativa, non solo perché ci sono aree, non solo perché ci sono infrastrutture, ma è una cosa molto importante, perché ci sono persone con le loro competenze. Magari poi su questo aspetto che in varie occasioni lei ha evidenziato anche ci potremmo tornare. Quindi non è una cosa singola, ma è poi il concetto di fare squadra. Tra tutte queste componenti con le diverse responsabilità è un concetto estremamente interessante. Una domanda un po' di attualità: la scorsa settimana è stato presentato il rapporto periodico di Banca d'Italia.
Mi leggo le domande intanto.
No, non sono domande, sono spunti di discussione. Ovviamente quest'anno i dati dicono che c'è stato un calo rispetto a un anno super come il 22, eccetera, eccetera. Però abbiamo letto sul piccolo un paio di giorni fa che in realtà ottobre già cerca di recuperare. Qual è il check-up attuale, l'anamnesi del sistema portuale del nostro porto?
Ma allora, parto essendo anche presente i porti europei, questa è la situazione di tutti i porti europei e anzi ci aggiungo anche dei porti mondiali, almeno fino a qualche mese fa, nel senso che i cinesi ne stanno uscendo adesso con qualche numero positivo, ma comunque stiamo parlando che dalla primavera dell'anno scorso ad oggi l'economia non va come deve andare, guarda caso insomma corrisponde anche all'avvio della guerra in Ucraina e quant'altro, e quindi si vede che l'economia non tira. Fondamentalmente c'è stato tutto l'anno scorso, l'economia va per consumi e va per investimenti, no? Quindi tu devi sempre verificare come va e poi a seconda di questo i trasporti vanno di conseguenza, quindi o si muovono merci che devono essere consumate piuttosto che merci che fanno parte della filiera, diciamo, degli investimenti. È chiaro che va fatto un passaggio anche precedente. Abbiamo avuto il Covid, durante il Covid chiaramente è crollato traffico, passeggeri non ne parliamo, ma anche merci, però diciamo, infatti noi abbiamo sempre lavorato perché comunque stavamo a casa ma consumavamo e quant'altro. È chiaro che non c'erano grandi, no, momenti di investimento, perché chiaramente era una situazione che ci vedeva sopravvivere più che vivere, quindi pensare anche di investire era qualcosa che va oltre. Però ci sono stati tutti i fenomeni legati al 110, a tutti questi fenomeni che sono sia nazionali ma anche internazionali. Allora è chiaro che c'è stato poi finito il Covid, avete presente tutti quel momento in cui non si producevano auto perché mancavano i chip, i microchip e tutte queste cose. Ecco, c'è stato un momento in cui si è fermato tutto e chiaramente poi nel momento in cui si è partiti con una marcia molto più veloce rispetto a prima. E si è partiti così perché c'è stato un ragionamento che hanno fatto bene o male tutti i logistici. Io mi considero un logistico e fondamentalmente che cosa ho visto avvenire tra 2021-2022? Il fatto che è cambiata radicalmente la modalità con cui si organizza la logistica delle aziende, delle filiere e quant'altro. Cioè, mentre prima, siccome tu hai un mondo perfetto, nel senso che tu sai che la merce parte il giorno X che ne so, un componente di un'auto, parte un giorno X dal, non usiamo sempre la solita Cina, diciamo che parte dal Vietnam o parte dal Giappone o dalla Corea, se ne arriva con una nave che non ha nessun tipo di ritardo, passa da Suez che non ha problemi, non c'è l'Evergiven girato, non ci sono tutte queste cose che sono successe nel frattempo, arriva al tuo porto, viene scaricato, cose che succedono tutti i giorni al porto di Trieste, quel container viene messo su un treno che se ne va a Budapest, quei componenti coreani o giapponesi che arrivano appunto dal Far East vengono scaricati a Budapest e se ne vanno in una fabbrica che fa auto coreane o giapponesi in Ungheria per il mercato dell'Est. Non vi ho fatto un esempio a caso, sono cose che succedono attraverso il porto di Trieste. È chiaro che se tutto funziona perfettamente, io non ho scorte, perché so benissimo che il giorno tal dei tali arriva merce, viene scaricata e quindi le scorte che tengo sono minime. Questa è la modalità con cui la logistica degli ultimi 30 anni, se non di più, insomma, diciamo che già no, c'è il modello Toyota anni 60 che sconvolge il modello fordista, quindi fondamentalmente ci si comporta in maniera toyotista nella logistica senza scorte, cosiddetto just in time, da un bel po' di decenni. Il Covid ha tolto tutte queste certezze, quindi si è creato per 100.000 ragioni, cioè il fatto che avevi i cinesi che non lavoravano perché erano malati, gli americani uguali, nei porti poi i camion, a quel punto si accumulano le code dei camion, poi cosa succede? Che tutti i container finiscono nella parte sbagliata del mondo, invece in quel momento dovevano, i container vuoti dovevano finire nella parte da un'altra parte ancora, perché quando voi caricate avete bisogno di un container vuoto che vi arrivi in azienda e lo dovete riempire, quindi c'è tutta una logistica dei container vuoti a livello globale. Quindi era tutta una logistica cosiddetta tirata, nel senso che non essendoci scorte era tutto perfetto. Il Covid ha sconvolto tutto questo assetto e quindi si è tornati a fare una logistica di tipo fordista, con scorte più importanti a tutti i livelli della catena, ed è chiaro che se io devo riorganizzare la logistica con molte più scorte rispetto a prima, comincio a far viaggiare molte più merci. Quindi quando si è usciti dal Covid, noi abbiamo visto che c'è stato un aumento chiaramente dei trasporti determinati da un aumento del consumo, un aumento dei trasporti condizionato da un aumento degli investimenti, perché la gente finalmente dice oh, è finita, quindi cominciamo a ripartire con tutta una serie di investimenti, ma poi c'è stato anche, secondo me, l'aumento più importante è stato determinato che i nostri, tutti i logistici del mondo hanno ricominciato a ragionare come si ragionava negli anni 50-60, quindi col modello in cui si fanno tante scorte e poi si rifornisce. Perché? Perché se tu non hai certezze hai bisogno di scorte. Quindi abbiamo visto viaggiare molta più merce di prima, abbiamo fatto tutti i porti del mondo dei record incredibili, perché si muoveva tutto, materie prime, semilavorati, componenti, prodotti finiti, si muoveva tutto perché dovevamo andare a riempire le scorte che si erano annullate durante il Covid, ma addirittura andare ad aumentare le scorte, perché le scorte di cui abbiamo bisogno oggi sono di più di quelle che avevamo prima, quindi non abbiamo più un just in time, abbiamo un altro modello. Quindi abbiamo passato un 21-22 che andava a 1000, siamo arrivati a inizio 22 che però è arrivata la guerra, e a quel punto hai visto che l'effetto scorte è finito, l'effetto consumi è finito, l'effetto investimenti, penso, almeno è un ragionamento che facevo io, ma penso che si sia moltiplicato nella testa di tutti, siccome l'inflazione è aumentata, uno mica va a fare investimenti finché ha i costi alti, dice vabbè, tanto sta guerra prima o dopo finisce, questo bene o male lo pensano tutti, sia quelli che non contano niente che quelli che contano tanto, e quindi da questo punto di vista gli investimenti si sono fermati, anche perché se tu vedi che il costo dell'energia va a 1000, prima di dire vado a fare investimenti importanti cerco di rivedere se il mercato, cosa che poi è successa, ritorna dentro in determinati elementi. Quindi mettendo insieme tutte queste cose, noi abbiamo avuto tutta una serie di elementi che portano a una riduzione dei consumi, a una riduzione degli investimenti e chiaramente a una riduzione dei trasporti. Avete capito che così giustifico perché Trieste è andata male quest'anno? No, perché poi cosa succede? Monfalcone invece sta andando a 1000, tanto per dire, finché noi stiamo vedendo un Trieste che diciamo fa un meno 2, meno 3, meno 4 a seconda di quelli che sono i settori, vediamo invece per esempio che Monfalcone sta tirando molto, ecco, quindi uno dice vabbè, perché allora quegli altri di là sono più bravi? Fondamentalmente perché quelle filiere che lavorano su Monfalcone hanno goduto e stanno godendo ancora, diciamo, di quegli investimenti tirati dalle costruzioni che sono quelli del 110. Però adesso arriva, secondo me, invece un elemento importante, che è un altro elemento fondamentale per capire perché e come si muovono le merci. Allora, le merci si muovono perché siamo ancora all'interno di un sistema globalizzato, in cui tu avevi fondamentalmente, la semplifico molto, una fabbrica del mondo che è la Cina, poi che torno di la semplifico, nel senso sto estremizzando i concetti, e poi hai dei grandi agglomerati di consumo che sono l'Europa e le Americhe, gli Stati Uniti. Quindi fondamentalmente tu hai questi che producono, tutti delocalizzano la produzione, e quindi poi dopo tu hai tutta una serie di movimenti, che appunto di merci, materie prime che vanno là, vengono lavorate, poi finiscono in giro per il mondo, e quindi tu hai tutta questa movimentazione di merci. Allora la domanda mi sto facendo io, non ho ancora la risposta. Cioè questo, ecco, adesso noi, ok che ottobre è andato bene, però io vedo anche novembre, quindi sulle statistiche sono abbastanza uno puntiglioso, che lo sanno qua davanti, chi me le fa tutti i giorni. Per cui che cosa questo aumento che adesso, cioè adesso fondamentalmente stiamo vedendo non un aumento, almeno per Trieste è un più, ma per qualcun altro è una riduzione, da una riduzione a due cifre a una cifra. Significa che stiamo ritornando a quello che era prima, oppure strutturalmente come è cambiato il modo di gestire la logistica? Ecco, perché dobbiamo farci una domanda importante, se invece si sta modificando la produzione globale, perché quello che è successo con il Covid e quello che è successo successivamente è che il mondo non è più così globalizzato come prima, no? Perché la guerra in Ucraina ci ha detto che ci sono soggetti, stati che stanno di là e stati che stanno di qua, come succedeva chiaramente prima della caduta del muro. E quindi tu prima non ti saresti mai sognato di andare a dare una produzione strategica in mano a chi stava dall'altra parte del muro. Allora fondamentalmente oggi, allora che cosa succede? Avrete sentito parlare di nearshoring, reshoring, friendly shoring, backshoring, cioè più di qualcuno sta pensando, sì, ma se effettivamente, scusami, perché nel frattempo c'è stato un altro fenomeno, anche se è rientrato, che è stato l'aumento spropositato dei costi di trasporto marittimo. Siamo passati da un container Asia Europa,
dei noli.
Ecco, da 1.500 dollari euro è passato a 15.000, 10 volte tanto, quindi insomma, ecco. Tant'è che abbiamo gli armatori che non sanno più dove buttare i soldi e comprano a destra manca tutto quello che è possibile, no? Insomma, abbiamo MSC, stiamo vedendo quello che sta facendo, si è comprata Italo, si è comprato il Molo Settimo, si sta comprando tante cose in giro per il mondo. Quindi che cosa succede? Che se mi costa 15.000 euro il trasporto di una roba che veniva dall'Asia all'Europa e prima costava 1.500, adesso costa 15.000, beh, allora a questo punto posso anche pensare di portarla più vicino, anche perché chiaramente a quel punto non ho quei problemi che hanno determinato l'aumento delle scorte, perché l'aumento delle scorte non era determinato dall'aumento dei costi, era determinato dal fatto che non erano più erano inaffidabili i tempi delle merci. Ma se io posso mettere una produzione vicina, che seppur costandomi di più, con un costo del trasporto che è decuplicato per arrivare dalla Cina, a quel punto posso metterla più vicino. E chiaramente non avendo più il problema di avere dei tempi non certi, perché se è un qualcosa che sta per esempio dentro nel Mediterraneo, può essere Turchia, tanto per dirne una, Marocco piuttosto che Egitto, può essere anche Italia, tant'è che insomma British American Tobacco sta dentro una visione di questo tipo, allora a questo punto posso pensare che riposiziono l'industria in giro per il mondo. Allora quello su cui stiamo ragionando adesso, a prescindere da Trieste, anche a livello europeo come Associazione Europea dei Porti, ma tutto quel traffico che abbiamo in meno adesso è una situazione contingente, cioè legata al fatto che c'è l'economia che non va, gli investimenti che non vanno, oppure è perché siccome ho portato alcune produzioni, le ho riportate in casa, ho meno trasporti rispetto a prima? Tanto per fare un esempio, senza stare su Europa e Asia, gli Stati Uniti hanno riportato in area, diciamo loro, che non è detto che sia per forza gli Stati Uniti, ma può essere il Messico, tantissime delle produzioni che facevano in Cina, per questioni chiaramente geopolitiche. È chiaro che a quel punto tu non vedi più merci che si muovono dai porti cinesi che vanno verso gli Stati Uniti, sono merci che dal Messico vanno agli Stati Uniti. A quel punto tu hai un abbattimento di quelli che sono i traffici dei porti cinesi, e questa cosa qui non è contingente, è una roba strutturale, perché se ho spostato la produzione in Messico non vedrò più merce che si muove dalla Cina verso gli Stati Uniti. Questa cosa sta succedendo anche per tante multinazionali che sono di origine europea, che non vanno più nei paesi cattivi, ecco perché friendly shoring, cioè li sposto nei paesi friends, nei paesi amici, perché oggi la geopolitica sta condizionando il posizionamento dell'industria a livello globale e di conseguenza tutti i trasporti, perché poi i trasporti sono conseguenza di dove metto chi produce e chi consuma, e quindi questo è. Quindi su quel tema lì, quindi io non so se noi adesso usciamo da una situazione di trasporti che ritornerà ad avere quei fenomeni di crescita come prima, perché non ho idea io, ma adesso faremo fare qualche studio a qualche soggetto a livello globale per capire se effettivamente qualcuno ha spostato la produzione in altri luoghi del mondo, e allora a quel punto è chiaro che noi non possiamo tornare a rivedere quei numeri floridi. Lo dico perché mentre io sto facendo questo tipo di ragionamento qui, armatori, terminalisti e quant'altro continuano a investire sui porti, continuano a investire su navi sempre più grandi. Perché? Perché le hanno viste tutte negli ultimi 30 anni, hanno visto periodi in cui sembrava che il mondo non funzionasse più e poi è tornato a funzionare. Quindi loro continuano sempre a ordinare navi sempre di più e sempre più grandi, sapendo che tanto poi dopo arriva il momento giusto. Questa volta, bisogna stare un po' più attenti, perché non abbiamo la situazione geopolitica di 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa. La situazione geopolitica oggi è diversa e può succedere che la geopolitica condizioni la localizzazione industriale delle merci, la loro produzione, il loro consumo e quant'altro. Il che non significa che non siamo più globalizzati, questo continuo a dirlo a più di qualcuno, perché sì, io sono abituato, vabbè, qua c'ho la Ferrarelle, ma se bevo una Coca-Cola, bevo una Coca-Cola, e come la bevo io, la beve uno che sta in Perù piuttosto che uno che se ne sta in Russia o da qualche altra parte. Quindi il fatto di essere abituati ad avere un certo tipo di prodotti, ecco, tanto per farne un esempio, questa cosa siamo abituati tutti e non è così semplice uscire da questi fenomeni. Il fatto però che questa produzione si suddivida in aree amiche, questo invece è un altro tema e può condizionare tanto quel mestiere che facciamo noi.
Allora, abbiamo capito in questo secondo passaggio come lo scenario internazionale condiziona fortemente i traffici, condiziona fortemente quindi i numeri, i risultati anche economici di una struttura portuale, di un sistema portuale anche complesso. Ma allora qui evidentemente prendo una citazione di un presidente di un'autorità portuale che chiama Zeno D'Agostino, dice sempre che il futuro del porto va oltre il porto.
No, non è il porto, il futuro del porto non è il porto.
Ecco, non è il porto, non è solamente il porto, e quindi chiedo al presidente visionario, perché se abbiamo tenuto in questo momento perché ci sono dei punti di forza, ma forse non sono sufficienti. L'infrastruttura ferroviaria, siamo il primo porto italiano e europeo per merci che escono dal porto su binario. Allora, parliamo di migliaia di camion.
In valori assoluti siamo il primo italiano, e secondo me in valore europeo, se non addirittura mondiale, e in termini relativi, nel senso che noi l'anno scorso abbiamo messo sul treno il 52% dei nostri container. Penso che nessun porto, non mi viene in mente un porto che faccia oltre il 50% diciamo del suo traffico su treno, per cui ben venga se sono smentito, ma non ho in mente nessun altro. Quindi è chiaro, Amburgo fa 200 treni al giorno, noi facciamo 200 treni a settimana. Quindi dal punto di vista in valore assoluto Amburgo fa più di noi quei treni, ma Amburgo non porta il 52% dei suoi container su treno. Quindi ecco, il tema è, in valore assoluto siamo i migliori in Italia, in valore relativo siamo proprio tra i primi.
Questo consente, consente al porto di essere, come si dice, resiliente, quindi di superare questi momenti di crisi. Ma quali sono le strategie da mettere in campo, in parte già messe in campo, per rendere robusto e resiliente il porto anche con questi scenari ancora incerti del futuro?
No, bevo perché l'acqua, perché adesso è lunga.
Sì, perché adesso arriviamo anche alle cose, poi va anche detto che prima parlavamo delle competenze, pensiamo che il porto di Trieste assieme ad altri soggetti ha presentato tutta una serie di progetti nell'ambito delle possibilità del PNRR che sono in fase avanzata di attuazione e che forse fanno parte di queste strategie e forse ce ne sono anche altre.
Ok, allora
cerca di avere un po' di pietà di sto polli.
No, vabbè, no, allora parliamo di questo, per esempio. Ecco. Durante il Covid, una delle cose che sono mancate di più, che invece sono necessarie, sono momenti come questi, perché tu puoi trasferire, comunicare tutto quello che vuoi, ma i momenti veri dove tu comunichi le cose che stai facendo sono questi qua. Questi più grandi, abbiamo avuto delle adunate, avevo in mente alla stazione marittima, 700 persone, quando c'era l'IMES, cose, insomma. Però quei momenti lì sono momenti in cui il cittadino viene e cerca di sentire, cioè gli racconti le cose, ma gli devi raccontare anche le emozioni o le cose che tu stai portando avanti, perché altrimenti, ecco, allora prendo una frase di Don Ettore che ha appena detto: Trieste non può vivere senza il porto. Non è mica detto, poi dopo ci torniamo su questo. Questo è un tema importante per tutti i porti del mondo e quindi anche per Trieste. Allora, quando io dico che il futuro del porto non è il porto, significa due cose. Io vengo da anni, quando non sapevo ancora cosa fare nella vita, lavoravo molto nel mondo dell'innovazione, no? E quindi lavoravo per parchi scientifici, cosa che poi insomma Trieste conosce molto bene, ma io lavoravo da altre parti. Esistono due tipi di innovazione: un'innovazione incrementale, quindi tu fai un qualcosa e con il passare del tempo aumenta il livello di innovazione di quella cosa che fai. Una volta suonavo le campane così, adesso magari metto sul disco, ecco, e le campane suonano da sole. Nel nostro settore questa cosa qui io di solito la riassumo nel fatto, adesso faccio citazioni bibliche per cui mi giro di qua, cioè, da quando esiste Adamo ed Eva, poi ho capito che essendo nei porti forse era meglio citare l'arca di Noè, che era più legato al nostro settore. Quindi da quando esiste l'arca di Noè, fondamentalmente un porto dal punto di vista del paradigma dell'innovazione è sempre all'interno dello stesso paradigma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei in un luogo che sta sul mare, poi che sia mare, fiume o lago, ma diciamo sia sul mare, in cui arriva un'imbarcazione, quindi sei un luogo sul mare in cui arriva un'imbarcazione che carica e scarica merci e persone. Dall'arca di Noè, se non prima, non so, prima non lo so perché l'arca di Noè siamo dietro, però abbiamo in mente le imbarcazioni di papiro sul Nilo, piuttosto che i Fenici, piuttosto che tanti grandi navigatori, no, dell'antichità. Fondamentalmente il paradigma però dell'innovazione è uguale a quello di adesso, cioè arriva un'imbarcazione, che sia una nave di papiro, piuttosto che una grande portacontainer come quella che abbiamo inaugurato qui, è sempre un'imbarcazione che carica e scarica merci e persone in un luogo sul mare, chiuso. Poi ci puoi mettere, e nei millenni sono state messe innovazioni di tutti i tipi, per come scaricare le merci, le persone, la digitalizzazione, la tecnologia, tutte queste cose, ma il paradigma di innovazione del porto è lo stesso da sempre. Allora, quando io dico che il futuro del porto non è il porto, rimaniamo all'interno di questo che è il paradigma tradizionale del porto, significa che però, pur rimanendo in questo paradigma, io devo investire anche fuori dal porto se voglio vedere il futuro del porto. Quindi il futuro del porto non è il porto in quella declinazione del paradigma, significa investiamo fuori, perché ogni cosa che io faccio fuori aumenta il valore di ciò che sta dentro. Mentre spesso uno pensa che per vedere un porto crescere bisogna investire dentro il porto e basta, il che non vuol dire che noi non investiamo dentro il porto, ma che noi iniziamo a vedere anche fuori, a capire che l'interporto serve, che la zona industriale serve, che la free zone serve, che Gorizia non è poi così lontana, che Cervignano neanche, addirittura potrebbe essere Pordenone. Quindi più investiamo fuori e più creiamo valore nel porto. Però siamo sempre lì, Siamo sempre in una visione in cui il porto e l'elemento centrale della creazione del valore nel porto è la nave. Se invece noi facciamo quella che non è innovazione incrementale, ma è innovazione radicale significa che io prendo una cosa che fino a ieri serviva solamente per telefonare e dentro ci metto tutta la mia vita, perché qui dentro c'è tutta, qua ci sono i miei bambini, c'è tutta la mia vita qui. Ci sono le canzoni che preferisco, ci sono tutti i miei file, ci sono tutte le mie chiacchierate con l'universo mondo, tant'è che poi insomma se la polizia ha bisogno te lo prende e ne sa più lei di quello che tu hai fatto, perché poi tu ti dimentichi. Quindi quel signore, no, Steve Jobs, che ha preso questa roba qui e ha spiegato alla gente che poteva farla costare, ho visto un'intervista poco tempo fa dell'amministratore delegato di penso di Motorola, che quando gli è stato spiegato da Steve Jobs, guarda che io voglio vendere un cellulare a 1000 passa dollari, gli ha detto vabbè, ho già capito, è una roba che comprerà solo l'elite e ci fermeremo lì. Non aveva capito che lui non gli stava dicendo che questo era un'innovazione incrementale sul telefono, era radicale perché modificava totalmente la funzione di questo strumento qua. La stessa cosa è quella del porto. Se vogliamo dire nell'accezione più radicale, più rivoluzionaria, che il futuro del porto non è il porto, dobbiamo modificare quella frase di prima, cioè che il porto è un luogo sul mare in cui si caricano e scaricano merci e persone da una nave. Bene, la rendiamo ancora più semplice. Il porto è un luogo sul mare. Questa è una affermazione che è sconvolgente. Primo perché non parla più di navi, non parla più di navi. Non è più la nave il soggetto centrale per creare valore, occupazione e quant'altro all'interno del porto. E uno dice, ma tu come, nel momento in cui tu togli la nave, che cosa fai in un porto? Beh, probabilmente una volta non c'erano grandi possibilità di fare qualcosa stando sul mare senza la nave. Oggi si possono fare tantissime cose. E quali? Perché poi uno se fa una lezione all'università fin qua vanno bene, poi bisogna però far lavorare la gente. Ecco, allora una delle cose per esempio che mi ha sconvolto quando l'ho vista e quindi è quella che poi mi ha fatto maturare questi ragionamenti è quando ho visto la mappa globale dei cavi sottomarini. Più di qualcuno mi avrà sentito dirlo, ma però se non l'avete mai sentito andate su internet, basta scrivere geografia dei cavi sottomarini e vi guardate la mappa dei cavi. I cavi sottomarini fanno sostanzialmente gli stessi tragitti. Allora, prima roba, il 90% delle merci che viaggiano nel mondo viaggiano via mare. Il 90% delle merci, quindi qualsiasi cosa che bene o male abbiamo addosso è passata da un container, è passata da un semirimorchio via mare, da una nave, da un porto e quant'altro. Ma il 95% del traffico dati è gestito da cavi sottomarini. Io almeno fino a qualche anno fa pensavo che questo qui funzionasse solamente via etere e quindi ho sempre pensato che questa, la cosa importante per questa cosa qui fossero le antenne, fossero queste cose che permettono la trasmissione via etere, e invece mi sono reso conto, non lo sapevo, che invece è tutto chiaramente da un continente all'altro come arrivano le informazioni e i dati che ci scambiamo con qualcuno che sta dall'altra parte del mondo, arrivano attraverso i cavi sottomarini, che mi permetto di dire nella totale ignoranza di tutti sono stati costruiti negli ultimi decenni, come nella totale ignoranza di tutti continuano a buttare su satelliti e ci stanno riempiendo, no? Lo spazio di satelliti, tant'è che su è un problema adesso, no? Trovare modo di passare, ma la stessa cosa è successa sotto i mari. Allora, tralasciamo questo fatto che nessuno in qualche modo si è accorto di tutto questo, o perlomeno la gran massa delle persone, se non chi ci lavora non lo sa. L'ho scoperto anch'io, un convegno, io parlavo di ruolo del Mediterraneo nello shipping e quant'altro, e uno in fianco a me mette fuori una mappa e fa vedere tutti sti cavi che appunto dall'Asia partono, passano dal canale di Suez. Il canale di Suez guadagna dal passaggio delle navi, ma sta guadagnando un bel po' di miliardi anche dal passaggio dei dati, perché chiaramente per far passare un cavo dal canale di Suez l'autorità del canale prende dei soldi, tra l'altro con un piccolo particolare, che quando l'Ever Given si è messa di traverso le navi si sono fermate e i dati no, quindi era anche la modalità con cui hanno preso un bel po' di soldi anche quando le navi si sono fermate. Allora il ragionamento è: se io guardo questa mappa, vedo i dati, i cavi sottomarini che arrivano a Suez, escono da Suez, vanno a Gibilterra e poi vanno sui porti del Nord Europa. E mi viene in mente una cosa, che fondamentalmente la geografia dei cavi sottomarini oggi replica la geografia delle navi di una decina d'anni fa, quindicina d'anni fa. Con le navi che cosa abbiamo fatto? Alle navi abbiamo spiegato a un certo punto che se usciti da Suez, invece di andare su Gibilterra, di andare sui porti del Nord Europa e arrivare in Europa attraverso il nord, si veniva attraverso l'Adriatico, non voglio dire su Trieste per forza, ma sui porti del Nord Adriatico, si aveva la possibilità di entrare soprattutto in Centro Europa, Est Europa, più velocemente. E siccome un'altra cosa che ho imparato è che anche i cavi hanno, anche i dati hanno una velocità, e quindi minore distanza fanno e più veloci arrivano, e questa cosa me l'ha spiegata, per lui era normale, io non lo sapevo, un cinese qualche anno fa era venuto qua a Trieste per i soliti convegni sulla Via della Seta, e questo signore rappresentava China Telecom in Italia, e io ho chiesto: ma cosa fa China Telecom in Italia? E ho detto: China Telecom segue e gestisce i dati, per esempio, delle banche cinesi che stanno in Italia. E quindi mi metto: che cosa vuol dire? Vuol dire che tu, se tu hai dei dati che ti arrivano dalla borsa di Shanghai, di Hong Kong, di Tokyo e quant'altro, dall'Asia, entrano in un cavo che fa il giro solito, che fanno tutti, sottomarino, anche terrestri, ci sono anche terrestri, e arriva in Asia, e arriva in Europa. E quindi il tuo operatore di banca investe sulla banca di Hong Kong, di Shanghai, di Tokyo, con dei dati che però arrivano dopo quelli delle mie banche che stanno per esempio a Milano, perché noi abbiamo investito in un cavo che parte dalla Cina e arriva su Milano, tra l'altro mi fa passa anche qui dalle tue parti qua a Trieste, e i nostri dati arrivano con una velocità, chiaramente essendo gestiti solo da noi, facendo un percorso più corto e tutte queste belle cose, arrivano nella mia banca, adesso non ricordo se era qualche decimo di secondo, non lo so, comunque prima dei vostri. E siccome oggi gli investimenti nelle borse li fanno gli algoritmi, li fanno l'intelligenza artificiale, non c'è uno che guarda come sta andando e si mette lì a fare, se il mio algoritmo riceve i dati un secondo prima del tuo, il mio algoritmo è più furbo del tuo e arriva ad investire sulle cose dove si deve investire prima del tuo. E quindi noi guadagniamo una barca di soldi perché i nostri dati arrivano prima dei tuoi. Allora, piccola parentesi, siccome siamo sempre, poi qua c'è la televisione che ci sente, lui, a guardare questi cinesi dove fanno i termini a container, io suggerirei, come ho detto anche all'ambasciatore americano quando è venuto l'altra volta, che forse oggi il valore vero non viaggia sulle navi e sui container, ma viaggia qua dentro, e quindi prima di andare a guardare dove investono i cinesi nei porti, andrei a guardare dove investono i cinesi in questo mondo. Però questa, chiudo la parentesi, tanto siamo solo fra di noi, c'è solo la televisione, ma però è per dire che io ho scoperto un mondo e ho capito che allora se un porto guadagna, vive, crea occupazione, crea valore attraverso la sua attività tradizionale, può diventando per esempio, perché l'altra cosa che si vede guardando la mappa dei cavi sottomarini è che non c'è un cavo che arriva in fondo all'Adriatico, che è la situazione delle navi, torno a dire, di 10-15 anni fa, nessuna nave veniva in fondo all'Adriatico, o marginalmente. Poi sono venute e si sono rese conto che arrivare a Trieste gli permette di arrivare su certi mercati più velocemente rispetto agli altri, lo capiranno anche per i cavi, su questo stiamo trattando. A quel punto che cosa vuol dire? Vuol dire che il cavo sottomarino dove arriva? Arriva in porto, tanto per dire, leggevo adesso un'intervista del presidente del porto di Marsiglia, Marsiglia è diventato il terzo hub mondiale di gestione dati. Perché? Perché in quella cartina che voi vi potete guardare dei cavi vedrete che Marsiglia, prima di tanti altri, ha capito che invece di far arrivare le navi da Suez si deve far arrivare i cavi, per cui voi vedrete che tantissimi dei cavi che devono arrivare dall'Asia all'Europa atterrano, questo è gergo, il termine tecnico, atterrano a Marsiglia, che chiaramente su quello ci ha costruito un'economia, perché quando voi avete cavi che gestiscono dati, una miriade di dati, ci costruite intorno tutti i data center, tutta una serie di attività che creano valore. E chiaramente questo è qualcosa che non è la funzione portuale. Faccio un po' della nave di papiro che carica e scarica qualcosa, un'altra funzione portuale, però è rivedere la funzione del porto non nella sua accezione tradizionale per cui ci deve essere una nave che carica e scarica qualcosa, ma nel fatto che stando sul mare si possono gestire dei business che tra l'altro hanno una redditività che è molto più importante rispetto a quella che noi siamo abituati a gestire. Vuol dire che abbandoniamo il resto? No, vuol dire che continuiamo a fare quello, ma siccome quello lo fanno tutti e siccome quando c'è un mercato dove c'è una forte concorrenza gli utili e la redditività diminuisce, invece in un mercato in cui tu entri per primo, e chiaramente ecco, l'idea nostra è che si continui a creare nuove ipotesi. Allora, l'idea per esempio del cavo sottomarino introduce un altro tema, che c'è un'area del porto su cui noi tradizionalmente, non è Trieste, ma tutti non pensano mai di creare valore, che è l'area che sta sott'acqua, perché ecco, i cavi sottomarini passano sott'acqua, il prosecco che abbiamo messo a invecchiare sta sott'acqua, però se voi ci pensate, se una bottiglia di prosecco che vale 5 euro la metto sott'acqua e la vendo a 70, vuol dire che tu in casa hai un ambiente generatore di valore pazzesco che tu fino ad oggi non hai mai sfruttato. Perché? Perché nella tua testa, perché poi è sempre una questione che sta qua dentro, hai sempre pensato che per generare valore in un porto ci fosse bisogno di una nave che carica e scarica merce e persone. Considerate un'altra cosa, che se la nave non è più l'elemento generatore di valore, anche i dragaggi, i pescaggi, le grandi infrastrutture dedicate alle navi che sono sempre più grandi diventano meno importanti, perché chiaramente per far arrivare un cavo probabilmente meno basso è il porto e meno profondo è il porto e meglio è. Cioè, quindi sconvolgi tutti quelli che sono gli elementi anche di investimento che un porto deve fare, e che, allora a questo punto entriamo nel tema Trieste non può vivere senza il porto. Non è più vero che una città possa vivere senza un porto. Anche le città più storicamente vicine ai porti, Don Ettore, cominciano a essere stufe dei porti. Non è che non se ne renda conto il presidente del porto, Cioè non è che il presidente del porto non si renda conto che ci sono elementi della evoluzione tradizionale di un porto che cominciano a stufare il cittadino di una città portuale, perché non tutti vivono di porto, perché non tutti hanno una tradizione anche familiare legata al porto, perché non tutti vedono, perché magari qualcuno è più intelligente degli altri, ha già visto che il porto può lavorare senza la presenza delle navi. E voi immaginate, considerare cosa può voler dire sviluppare un porto senza la presenza delle navi, visto che, insomma, entriamo nel merito di alcune situazioni. Oggi non è la situazione solo di Trieste, anzi Trieste forse è una di quelle più tranquille, ma a Barcellona non vogliono più le navi da crociera in città, le hanno trasferite fuori dal porto. Allora il fatto che Trieste non può vivere senza il porto,
bisogna
essere innovativi. Bisogna essere innovativi. Oggi abbiamo tutti gli elementi. E innovazione, torno a dire, non vuol dire solo applicare la tecnologia a una cosa che hai fatto fino a ieri, vuol dire anche sconvolgere l'approccio mentale con cui tu vedi il fatto di stare in una città e il fatto di stare sul mare. Oggi ci sono possibilità incredibili. Stare sul mare può voler dire tante cose. E se uno vuole fare il bene del porto, il bene, ecco perché poi, come dicevo prima, entrare in questi business significa essere i primi, essere quelli che portano a casa più valore, quindi è una questione che è migliore anche dal punto di vista del business, oltre che probabilmente migliore dal punto di vista dell'impatto, no, ambientale, sociale e quant'altro. E quindi ci sono possibilità incredibili. Quindi sul settore tradizionale abbiamo potenzialità, si spera di avere l'intelligenza per sviluppare idee innovative in cui la nave, torno a dire, non è più l'elemento principale. Penso che abbiamo tante cose interessanti e carine per creare appunto valore nel tempo e tanta occupazione.
Molto bravo.
Radio Nuova Trieste speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.